Para aprender el glúter se está en el trabajo. Possiamo cominciare, puntuali, sono le 2:30. Questo pomeriggio particolare in realtà strettamente connesso a ciò che abbiamo affrontato questa mattina. Ci dedichiamo ora, per il tempo concessoci, all'ascolto. All'ascolto di una parola che non è ecco, spegniamo i cellulari così. Che non è la parola di Dio, ma possiamo dire che è parola attraverso cui Dio parla, senz'altro. Sono parole di testimoni, cioè testimoni che hanno conosciuto, o meglio, che hanno vissuto la fede. Distanti, alcuni molto a livello di tempo, ma non distanti certamente come contenuto. Questi sono personaggi soltanto da ascoltare da una parte e dall'altra ringraziare il Signore che li abbia suscitati. Perché stamattina abbiamo fatto un discorso molto teorico sulla fede, abbiamo fatto una lezione sulla fede, e io ho detto che un dramma che si vive oggi è proprio quello di vivere la dicotomia tra una fede pensata una fede contenutistica e una fede vissuta. Ecco, noi attraverso questi personaggi ci accorgiamo oggi di come questa dicotomia è possibile sanarla, questa frattura, questa ferita è possibile che Dio la sani. Infatti sono personaggi che hanno vissuto integralmente e una fede creduta e una fede vissuta. Cominciamo con, possiamo dire che ogni autore, innanzitutto giustamente presento chi leggerà questi testimoni, leggerò io, li leggeranno questi due amici che vedete, e sono Elisa e Carlo, che si sono prestati, e noi ringraziamo di questa lettura perché giustamente cambiamo anche voce. E certamente ci faranno gustare anche ciò che ascolteremo, ma non sono professionisti, ecco, sono solitamente persone che di formazione Lisa è architetto e Carlo è bancario, no? Comunque lavora a Banca San Paolo, intesa San Paolo, e comunque diciamo che vengono le esperienze molto lontane, però possono dire qualcosa di importante anche nel nostro contesto. Vi ringraziamo. Dicevo che in realtà ogni testo che leggeremo è riferito al presente. È possibile reperire dei testi, i testi da cui sono fatti questi brani. È un invito alla lettura, perché fortunatamente abbiamo i testi, dei libri, io man mano ve li cito. Iniziamo con questo aneddoto. Settembre 1946, una rivista di Buenos Aires in lingua yiddish pubblica un libro che ebbe un enorme successo, e questo libro raccoglie, stando dal contenuto, l'ultimo messaggio scritto da un combattente del ghetto di Varsavia. Questo personaggio in questo palazzo, nel palazzo nel ghetto, questo ebreo, sente che i tedeschi stanno arrivando, ormai stanno prendendo Varsavia, sottomettendo Varsavia, e uno degli ultimi palazzi ancora ad essere preso è proprio questo palazzo dove c'è questo ebreo e gli ultimi difensori. Sente che la morte è vicino, perché ormai è destinato a morire, prende un pezzo di carta, riesce a scrivere un testo. Che poi confluisce in questo libro che questa rivista pubblicherà. Questo ebreo che scrive questo testamento spirituale in realtà si chiama Yosel Rakover ed è un nuovo Giobbe. Vi dicevo che Giobbe incarna il grido di tanti uomini esistiti prima di Giobbe e dopo Giobbe. Questo Yosel Rakover è un nuovo Giobbe, e la letteratura, voi sapete, che è piena di nuovi Giobbe. Ci presenta una moltitudine di nuovi Giobbe. Yosel Rakover è uno di questi. Noi fortunatamente questo testo l'abbiamo, è confluito in un libro che voi potete trovare per adesso. È un piccolo libro, in realtà tenete presente che il testamento spirituale di Yosel Rakover occupa una minima parte del libro, sono poche pagine. Tutto questo è un commento di un grande filosofo francese, Levinas. Noi lo leggiamo quasi integralmente. È l'unico testo che ci prenderà, penso, 15-20 minuti di lettura. E da brivido, noi ascoltiamo e lasciamo che sempre per diventare raggiunto.
Credo nel fiore, anche quando non splende. Credo nell'amore, anche quando non lo sento. Credo in Dio, anche quando taccio. Scritta sul muro di una cantina di Colonia, dove alcuni ebrei si nascosero per tutta la durata della guerra. In una delle rovine del ghetto di Varsavia, tra cune di pietre carbonizzate e ossa umane, sigillato con cura in una piccola bottiglia, fu trovato il seguente testamento, scritto da un ebreo di nome Yosser Rakover, nelle ultime ore del ghetto. Varsavia, 28 aprile 1943.
Dio, Yosser, figlio di David Rakover di Tarnopol, discepolo del Rebbe di Ger e discendente dei giusti, dotti e santi delle famiglie Rakover e Meitz. Scrivo queste righe mentre le case del ghetto di Varsavia sono in fiamme e quella dove mi trovo è una delle ultime che ancora non bruciano. Già da alcune ore siamo sottoposti a un cannoneggiamento di grande violenza. E il fuoco concentrico sbriciola e distrugge velocemente i muri intorno a me. Non durerà molto. E anche la casa in cui mi trovo, come quasi tutte le altre del ghetto, sarà trasformata in una tomba per i suoi difensori e i suoi abitanti.
Milioni di persone nel vasto mondo, innamorate del giorno, del sole e della luce, non sanno affatto, non hanno alcuna idea di quanta oscurità e sventura ci abbia portato il sole. Si è trasformato in uno strumento nelle mani degli scellerati che se ne sono serviti come di un riflettore per scoprire le tracce dei rifugiati. Quando mi rifugiai nei boschi con mia moglie e i miei figli, erano in tutto sei, la notte, solo la notte ci nascondeva nel suo grembo. Il giorno ci consegnava i nostri persecutori. Dimenticherò mai il giorno di quella tempesta di fuoco tedesco su migliaia di profughi in cammino da Grodno a Varsavia. Al sorgere del sole si levarono gli aeroplani e per tutta la giornata massacrarono senza tregua. In quell'eccidio, venuto dall'aria, morirono mia moglie e il piccino di 7 mesi che teneva in braccio. Altri 2 dei 5 figli che mi restavano sparirono quel giorno senza lasciare traccia. Si chiamavano David e Yehuda, 1 di 4 anni, l'altro di 6. Gli altri miei 3 figli morirono nel giro di un anno nel ghetto di Varsavia.
Ora è giunto il mio momento. E come Giobbe posso dire di me, e non sono il solo a poterlo dire, che torno nudo alla terra, nudo come nel giorno della mia nascita. Ho 43 anni e se guardo indietro al passato, posso affermare con la sicurezza che è un uomo e dal dovere di sé, che ho vissuto con onestà e amato Dio con tutto il cuore. Un tempo egli benedisse la mia vita con la prosperità, ma la prosperità non mi rende superbo. Servivo Dio con ardore e non gli chiedevo altro che il permesso di continuare a servirlo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Non posso dire, dopo aver assistito a tanto, che il mio rapporto con Dio non sia cambiato, ma posso affermare con assoluta certezza che la mia fede in Lui non è cambiata minimamente.
prima, quando vivevo nel benessere, avevo con lui il rapporto che si ha con un instancabile benefattore e nei suoi confronti rimanevo sempre indebito. Ora, quello che ho con lui è il rapporto con uno che anche a me deve qualcosa, che mi deve molto. E poiché sento che anche lui è indebito con me, credo di avere il diritto di esigere ciò che mi spetta. Io però non dico come Giobbe che Dio deve puntare il dito sul mio peccato per indicarmi il motivo di ciò che mi accade. Persone più dotte e migliori di me sono fermamente convinte che ora non si tratti più di un castigo per i peccati, ma che il mondo sia in una condizione affatto particolare, un periodo di occultamento del volto divino.
Dio ha nascosto il suo volto al mondo e in questo modo ha consegnato gli uomini ai loro istinti selvaggi. Ritengo quindi assai naturale, purtroppo, che quando la furia degli istinti domina il mondo, chi rappresenta la santità e la purezza debba essere la prima vittima. Questo pensiero non mi è forse di grande conforto, ma poiché il destino del nostro popolo è stabilito in base a un calcolo non terreno, materiale, fisico, ma ultraterreno, spirituale e divino, chi crede deve considerare questi avvenimenti parte di un grande disegno di Dio, davanti al quale le tragedie umane hanno poca importanza. Ciò non significa però che gli animi devoti del mio popolo debbano accogliere il verdetto e dire che Dio e il suo operato sono giusti. Dire che meritiamo i colpi che abbiamo ricevuto è una bestemmia, una profanazione del nome inestabile di ebrei, ed equivale in tutto e per tutto a profanare il nome ineffabile di Dio, perché denigrando se stessi si bestemmia Dio. In una simile condizione, è ovvio, non aspetto miracoli e non chiedo al mio Dio di avere pietà di me. Mi tratti pure con la stessa indifferenza del suo volto nascosto che ha usato con milioni di persone del suo popolo. Non sono un'eccezione e non mi aspetto un trattamento di favore. Non tenterò più di salvarmi, né fuggirò più di qui.
Ho a disposizione ancora 3 bottiglie di benzina e mi sono preziose come il vino per l'ubriacone. Quando ne avrò vuotata una su di me, reintrodurrò i fogli su cui sto scrivendo queste righe e la nasconderò tra i mattoni della finestrella di questa stanza. Se un giorno qualcuno li dovesse trovare e leggere, potrà forse capire cosa ha provato un ebreo, uno tra milioni, che è morto, abbandonato dal Dio nel quale credeva così fermamente. Le altre 2 bottiglie le farò esplodere sulla testa degli scellerati quando verranno i miei ultimi istanti. 12 uomini eravamo in questa stanza all'inizio dell'insurrezione e per 9 giorni abbiamo combattuto contro il nemico. I miei 11 compagni sono caduti tutti. Sono morti, silenziosamente.
Intanto però sono ancora vivo e al mio Dio, prima di morire, voglio parlare come un vivo, come un semplice uomo che vive e ha avuto il grande ma disgraziato onore di essere ebreo.
Credo nel Dio di Israele.
Anche se ha fatto di tutto perché non credessi in Lui.
Credo nelle sue leggi.
Anche se non posso giustificare i suoi atti.
Il mio rapporto con Lui non è più quello di uno schiavo verso il suo padrone, ma di un discepolo verso il suo maestro. Chino la testa dinanzi alla sua grandezza.
Ma non bascerò la verga con cui mi percuote.
Io lo amo.
Ma amo di più la sua legge e continuerei a osservarla anche se perdessi la mia fiducia in Lui.
Dio significa religione, ma la sua legge rappresenta un modello di vita, e quanto più moriamo in nome di quel modello di vita, tanto più esso diventa immortale. Perciò concedimi, Dio, prima di morire, ora che in me non vi è traccia di paura e la mia condizione è di assoluta calma interiore e sicurezza, di chiederti ragione per l'ultima volta nella vita. Tu dici che abbiamo peccato.
Di certo è così.
Che perciò veniamo puniti.
Posso capire anche questo.
Voglio però sapere da te.
Esiste al mondo una colpa che meriti un castigo come quello che ci è stato inflitto?
Tu dici che ripagherai i vostri nemici con la stessa moneta.
Sono convinto che li ripagherai e senza pietà. Anche di questo non dubito.
Voglio però sapere da te.
Esiste al mondo una punizione che possa far espiare il crimine commesso contro di noi?
Tu dici che ora non si tratta di colpa e punizione, ma che hai nascosto il tuo volto abbandonando gli uomini ai loro istinti. Ti voglio chiedere, Dio, e questa domanda brucia dentro di me come un fuoco divorante.
Che cosa ancora, sì? Che cosa ancora deve accadere perché tu mostri nuovamente il tuo volto al mondo?
Ti voglio dire, in modo chiaro e aperto, che ora, più che in qualsiasi tratto precedente del nostro infinito cammino di tormenti, noi, torturati, disonorati, soffocati, noi sepolti vivi e bruciati vivi, noi oltraggiati, scherniti, derisi, noi massacrati e milioni, abbiamo il diritto di sapere
dove si trovano i confini della tua pazienza.
E qualcosa ancora ti voglio dire.
Non tendere troppo la corda, perché non si sa mai, potrebbe spezzarti.
La prova cui tu ci hai sottoposti è così ardua, così insostenibilmente ardua, che tu devi, tu hai l'obbligo di perdonare quanti nel tuo popolo si sono allontanati da te nella loro disgrazia e nella loro indignazione. Perdona quelli che si sono allontanati da te nella loro disgrazia, ma anche quanti nel tuo popolo si sono allontanati da te nella loro fortuna. Hai trasformato la nostra esistenza in una lotta così orribile e infinita, che gli altri da noi hanno per forza cercato di evitarla, di fuggirla ovunque potessero. Non mi punire per questo. I vigliacchi non si puniscono, i vigliacchi si compatiscono. E di loro, più che di noi, abbi misericordia, Dio. Perdona quelli che hanno bestemmiato il tuo nome, che sono andati a servire altri dei, che sono diventati indifferenti verso di te. Tu li hai percossi a tal punto che non credono più che tu sia il loro padre, che ci sia comunque un padre per loro. Quanto a me, ti dico queste parole perché io credo in te, perché credo in te più che mai, perché ora so che sei il mio Dio, poiché di certo non sei, no, non puoi essere il Dio di quanti, con le loro azioni, hanno dato la prova più atroce di impietà in animo. Se non sei il mio Dio, di chi sei allora il Dio degli assassini? Se quelli che ci odiano, che ci massacrano, sono uomini delle tenebre e malvagi, che cosa sono io allora, se non colui che rappresenta una scintilla della tua luce, della tua bontà? Non ti posso lodare per le azioni che tolleri, ma ti benedico e ti lodo per la tua stessa esistenza, per la tua terribile maestà. Deve essere in male, se persino quanto accade ora non lascia in te un'impressione decisiva. Ma proprio perché tu sei così grande e io così piccolo, ti chiedo, ti avverto nel tuo stesso nome.
Cessa di esaltare la tua grandezza, lasciando colpire gli innocenti.
Non ti chiedo neanche di annientare i colpevoli. È nella logica inesorabile degli avvenimenti che alla fine si annientino da soli.
poiché con la nostra morte è stata uccisa la coscienza del mondo, poiché un mondo è stato assassinato con l'assassinio di Israele.
Il mondo sarà divorato dalla propria scelleratezza, sarà affogato nel suo stesso sangue. Gli assassini si sono già condannati da sé, e a quella sentenza non potranno più sottrarsi. La morte non può aspettare oltre, e io devo finire di scrivere. Dai piani superiori, gli spari si fanno ogni istante più isolati. Cadono adesso gli ultimi difensori di questa postazione, e con loro cade e muore la grande, bella, devota Varsavia ebraica. Il sole è ormai al tramonto, e ringrazio Dio che non dovrò rivederlo mai più. Il bagliore degli incendi penetra dalla finestrella, e il frammento di cielo davanti a me è rosso e increspato come una cascata di sangue. Tra un'ora al massimo sarò con la mia famiglia e con milioni di altri uccisi del mio popolo, in quel mondo migliore in cui non vi sono più dubbi e Dio è l'unico pietoso sovrano. Muoio tranquillo,
ma non appagato,
colpito,
ma non asservito,
amareggiato,
ma non deluso,
credente,
ma non supplice,
colma d'amore per Dio,
ma senza rispondergli ciecamente amen.
Io l'ho seguito anche quando mi ha allontanato da sé. Ho fatto la sua volontà persino quando mi ha colpito per questo. L'ho amato e ho continuato ad amarlo anche quando mi ha umiliato oltre ogni dire, quando mi ha torturato a morte, quando mi ha esposto alla vergogna e allo scherno. Il mio rebbe soleva raccontarmi la storia di un ebreo che era sfuggito con la moglie e il figlio all'inquisizione spagnola e con una piccola barca sul mare in tempesta aveva raggiunto un'isoletta rocciosa. Cadde un fulmine e uccise sua moglie. Venne una tempesta e gettò suo figlio in mare. Solo e derelitto, nudo e scalzo, stremato dalle tempeste e atterrito dai tuoni e dai fulmini, con i capelli arruffati e le mani tese a Dio, l'ebreo proseguì il suo cammino sull'isola rocciosa e deserta e si rivolse al suo creatore con queste parole.
Dio di Israele, sono fuggito qui per poterti servire indisturbato, per obbedire ai tuoi comandamenti e santificare il tuo nome. Tu però fai di tutto perché io non creda in te. Ma se con queste prove pensi di riuscire ad allontanarmi dalla giusta via, ti avverto, Dio mio e Dio dei miei padri, che non ti servirà a nulla. Mi puoi offendere, mi puoi colpire, mi puoi togliere ciò che di più prezioso e caro posseggo al mondo, mi puoi torturare a morte, io crederò sempre in te, sempre ti amerò, sempre, sfidando la tua stessa volontà.
E queste sono anche le mie ultime parole per te, mio Dio colmo d'ira, non ti servirà a nulla. Hai fatto di tutto perché non avessi più fiducia in te, perché non credessi più in te. Io invece muoio così come sono vissuto, pervaso di un'incrollabile fede in te.
Sia lodato in eterno il Dio dei morti, il Dio della vendetta, della verità e della giustizia, che presto mostrerà di nuovo il suo volto al mondo e ne scuoterà le fondamenta con la sua voce onnipotente. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno. Nella tua mano, Signore, affido il mio spirito. Vinyasa Rakova. Affrontiamo un altro personaggio che ha vissuto, ci teniamo sempre in quell'ambito che sono i campi, sono quel periodo nero, ci sono i campi di sterminio, la Shoah. Voi sapete che la Shoah, o meglio Auschwitz, quasi simbolicamente ha segnato un punto di non ritorno, cioè nella storia dell'umanità. L'uomo di fronte a Auschwitz si è posto veramente la domanda: è ancora possibile credere? È ancora possibile credere? Se esiste Auschwitz, è possibile che esista Dio? Elie Wiesel, un personaggio, probabilmente qualcuno lo conosce. Elie Wiesel ha vissuto da bambino in un campo di Auschwitz, un campo di sterminio. E lì ha perso la fede e poi piano piano, lentamente, l'ha riacquistata e oggi vive ancora, vive, mi sento, ha pubblicato ancora qualcosa. E pubblica la notte a ricordo della sua esperienza da bambino in quei campi, pubblica questo libro La notte della giuntina, un altro testo che alcune copie assieme a Yasser Rakova le trovate qui o comunque in qualsiasi libreria trovate, della giuntina di Firenze. Noi adesso raccogliamo una testimonianza. Vi dico soltanto, in Italia è stato intervistato Wiesel, gli è stato chiesto fatta questa domanda: si può essere religiosi e forzare Dio a rispondere dell'ingiustizia del mondo? Si può intentare un processo contro Dio? Lo scrittore risponde così: non possiamo addossare a Dio le nostre responsabilità, ma neppure possiamo pensare Dio estraneo alle vicende del mondo e alle nostre scelte. La protesta contro Dio è un tema ebraico presente nella tradizione. Riaprendolo, io non do una risposta o un giudizio su Dio, pongo solo domande. Perché degli innocenti soffrono e il Signore del mondo tace? Dio è un bisogno profondo dentro di me, anzi non l'ha spento, anzi mi ha dato ulteriori ragioni per continuare a credere nonostante il suo silenzio, nonostante avessi in me un grido di protesta. Molti miei libri tentano di esprimere questa fede in Dio nonostante il silenzio di Dio. Scrive La notte, scrive Il processo di Chandoro, Al sorgere delle stelle, Un ebreo oggi, tutti i libri dove torna questa domanda: perché? Ascoltiamo questo testo, un testo breve. Lui ricorda un avvenimento nel campo, un avvenimento tragico, che li costrinsero a guardare, e lui se lo imprese nella memoria e da cui difficilmente si è potuto liberare, nel senso che non se ne è mai liberato. Possiamo leggerlo, è un episodio molto conosciuto, non è, l'avete già sentito, è l'episodio dell'impiccagione dell'angelo dagli occhi tristi.
Un giorno, che tornavamo dal lavoro, vedemmo tre porche drizzate sul piazzale dell'appello, tre corvi neri. Appello. Le SS intorno a noi con le mitragliatrici puntate, la tradizionale cerimonia. Tre condannati incatenati, e tra loro il piccolo Pipel, l'angelo degli occhi tristi. Le SS sembravano più preoccupate, più inquiete del solito, Impiccare un ragazzo davanti a migliaia di spettatori non era un affare da poco. Il capo del campo lesse il verdetto. Tutti gli occhi erano fissati sul bambino. Era livido, quasi calmo, si mordeva le labbra. L'ombra della forca la copriva. Il Lager Capo si rifiutò questa volta di servire da boia. Tre SS lo sostituirono. I tre condannati salirono insieme sulle loro seggiole. I tre colli vennero introdotti contemporaneamente nei nuovi scorsoi. «Viva la libertà!» gridarono i due adulti. Il piccolo, lui, taceva. «Dov'è il buon Dio? Dov'è?» domandò qualcuno dietro di me. A un cenno del capo del campo, le tre seggiole vennero tolte. Silenzio assoluto. All'orizzonte il sole tramontava. «Scopritevi!» urlò il capo del campo. La sua voce era rauca. Quanto a noi, non piangevamo. «Scopritevi!» Poi cominciò la sfilata. I due adulti non vivevano più. La lingua pendula, ingrossata, bluastra. Ma la terza corda non era immobile, anche se lievemente il bambino viveva ancora. Più di una mezz'ora restò così, a lottare tra la vita e la morte, agonizzando sotto i nostri occhi, e noi dovevamo guardarlo bene in faccia. Era ancora vivo quando gli passai davanti. La lingua era ancora rossa, gli occhi non ancora spenti. Dietro di me, lì, il solito uomo domandare, «Dov'è dunque Dio?» E io sentivo in me una voce che gli rispondeva, «Dov'è? Ecco, è atteso lì, a quella porta». Quella sera la zuppa aveva un sapore di cadavere.
Lo accennavamo stamattina, dov'è Dio? Dio è atteso a quella forca. In realtà lascia aperta due possibili letture di questa frase, perché Dio è appeso lì, cioè Dio è morto con quel bambino. Quanta fede è stata persa, no? Ad Ash. Ma anche Dio è lì, è in quel bambino, quindi muore con lui, questo Dio che compatisce, che non spiega il perché del male, ma condivide il male. Quindi muore lì, muore con lui. Un Dio che muore su una croce perché potesse morire con tutti i moribondi, per poterli poi tutti riportare alla vita. Cambiamo zona, ci spostiamo dalla Germania, dalla Polonia, ci spostiamo ad est, e andiamo in Russia. In Russia incontriamo un uomo straordinario, un prete ortodosso, padre Alexander Mann. Non so se qualcuno ha già avuto modo di conoscere. Se spegniamo, sono qui, se spegniamo il riscaldamento così sentiamo anche meglio. Ecco, Alexander Mann purtroppo non è molto conosciuto in Italia. È stato tra le figure del cattolicesimo, scusate, del cristianesimo, perché lui è ortodosso, più in vista e più importante del Novecento. E allora forse è l'occasione anche di prendere qualcosa, di accostare padre Alexander. Ha pubblicato, c'è parecchia roba, tradotta in italiano, fortunatamente, forse l'opera più importante di padre Alexander è Film su Gesù Cristo, scusate, il libro su Gesù. Tradotto in italiano con Gesù Maestro di Nazare. Allora vi faccio un piccolo profilo biografico, poi ascolteremo il suo credo. Padre Alexander nasce nel 1935, a pochi chilometri da Mosca. E fin da bambino, da ragazzino a 12 anni, decide di dare la sua vita a Dio. E lo decide in un momento molto particolare. e a Mosca, sta camminando per Mosca e vede campeggiare nel cielo un'immensa raffigurazione di Stalin appesa a un pallone aerostatico. È un segno. In quel momento capisce che deve mettersi al servizio del vero Dio. Lo diciamo. E diventa prete ortodosso. E in un periodo di grandissima burocratizzazione della Russia, siamo negli anni 70, con Brezhnev, dove tutto sembra ridotto a Mosè, le chiese, il cristianesimo, una eredità impressionante, la cultura, tutto sembra concedato. In quel periodo lui da prete e succede qualcosa, lui a pochi chilometri da Mosca ha una piccola parrocchia, una piccola chiesa, e quella parrocchia, quella casa canonica diventa il centro di altissimi intellettuali. La gente lo frequenta, grandi filosofi, grandi teologi, professori universitari che di nascosto vanno da Padre Pizzaro, guarda, si fosse saputo. Ma la cosa che stupisce è che lui parla con la stessa libertà, con la stessa potenza al grande filosofo e ai poveri, alla gente rurale, alla gente delle campagne, povere donne, poveri contadini, gente ignorante. Ma chi va da Padre Alexandre si sente accettato, si sente amato, ha una parola per tutti. E ovviamente questa cosa mette in crisi l'intelligenza russa di quel periodo. Dal 1983 ogni giorno era convocato nei palazzi del KGB per dare la reazione del perché tanta gente lo seguisse. Era un uomo di una fede straordinaria, dice chi l'ha conosciuto. Sono stata questa una testimonianza di una donna, una scrittrice molto nota in Russia. Sono stato fortunato, ho conosciuto padre Alexander nel 68, nella mia vita era la prima persona con una cultura seria che credesse in Cristo. A quell'epoca era una grande rarità, fede e cultura si incontravano di rado. La vita sovietica era intollerabile, soffocante. E noi cercavamo a tentoni, bracconando verso un libro, una canzone che balenasse l'orizzonte. Oppure buttandoci a capofitto su proposte intellettuali in dubbio gusto. Colto ma dotato di un sapere che andava bene per le ricchezze di campagna come per Averince, Rostropovich, Solzhenitsyn, questi erano gli amici di padre Alexander. Era un uomo libero, un uomo che ha pubblicato tanto perché credeva veramente che l'unico Dio fosse quello di Gesù Cristo e cercava di ogni occasione era buona per pubblicare, cioè per scrivere perché la gente incontrasse la fede, potesse incontrare ciò che dice il Vangelo, ovviamente rischiando tantissimo, circospinando di nascosto, dando in giro sotto falso nome. E un giorno del 1990, a 55 anni, una mattina presto, esce dalla casa canonica per recarsi nella chiesetta e gli viene ucciso. Non si è mai saputo chi l'ha ucciso e perché, è facile immaginare. Perché è disturbata, ovviamente, per la sua fede. Dice una cosa molto bella per Alexander. Dice, il momento più difficile per la Chiesa verrà quando ci permetteranno di parlare. Allora ci vergogneremo di non essere pronti a testimoniare. Guardate che questa cosa è importantissima perché succede, è successo sempre così nella storia. Il cristianesimo ha cominciato a entrare in crisi nel IV secolo, quando è uscito dalle catacombe, quando è diventato religione di Stato, quando non c'era più nessuno che gli impediva di parlare, perché per i primi quattro secoli, finché era una chiesa sotterranea, c'era una fede forte, cioè, ecco quello che dicevo prima, la fede si matura nelle situazioni in cui ti viene chiesto qualcosa. I 30 cristiani uccisi a Baghdad in una chiesa, ogni volta che andavano in chiesa sapevano cosa andavano incontro. Quelle erano messe vissute con fede, perché era, tu ti giocavi la vita lì, per loro era giocarsi la vita, e per 30 è stata la fine. Allora padre Alexander intelligentemente ha detto, i problemi non sono adesso, poi abbiamo una censura, abbiamo una dittatura, no, adesso la fede possiamo viverla veramente in maniera grande. Avverrà quando ci sarà permesso di parlare, quando ci sarà permesso di uscire allo scoperto. Muore a 55 anni e viene trovato il suo testamento spirituale, che ora leggiamo. E in poche... è stato chiesto di scrivere, quando era in vita, questo testamento, ciò in cui credo praticamente, il suo credo. Ascoltiamolo perché può dire qualcosa di importante.
Mi chiedete di esporre il mio credo. Ebbene, per dirla in breve, la fede che professo è il cristianesimo, come energia dinamica che unisce insieme tutti gli aspetti della vita ed è aperta a tutto ciò che Dio ha creato nella natura dell'uomo. Non intendo tanto il cristianesimo come una religione che esiste ormai da 2000 anni, quanto come una strada verso il futuro. Il cristianesimo riconosce come cuore della propria fede Cristo, su cui ogni cosa viene misurata e giudicata. Riconosce che la venuta nel mondo di Dio fatto uomo non è stata un gesto unilaterale di Dio, ma un appello all'uomo affinché possa corrispondere all'amore divino. Riconosce la presenza e l'azione di Cristo nella Chiesa come in tutti gli aspetti della vita, fino ai più semplici e quotidiani. Il cristianesimo sa che la dignità della persona, il valore della vita e dell'operare scaturiscono dal fatto che l'uomo è creatura di Dio. Vede nella fede non una convinzione astratta, ma un atteggiamento di confidenza in Dio. Crede che la Chiesa vive e cresce per l'energia di Cristo. Crede che Cristo si manifesta nei sacramenti della Chiesa, nella santificazione del mondo, nella dottrina e nel ministero che essa esprime, ma sa che nessuno di questi aspetti della vita della Chiesa è autosufficiente, poiché Cristo è venuto sia come Salvatore che come Medico e Maestro. Il cristianesimo rispetta le forme rituali di pietà, ma non dimentica neppure per un istante che sono secondarie rispetto all'amore di Dio e del prossimo. Crede nel valore del principio gerarchico e canonico della Chiesa, vede in esso gli elementi strutturali di un organismo vivente che ha una propria funzione pratica sulla terra. Il cristianesimo si astiene da autoritarismi e paternalismi che non si radicano nello spirito della fede, ma sono elementi che provengono dalla natura umana contaminata dal peccato originale. Professa la libertà come una delle leggi fondamentali dello spirito e considera il peccato come una forma di schiavitù. Vive la divisione dei cristiani come un peccato e una violazione della volontà di Cristo. Confida che in futuro questo peccato sarà superato in spirito d'amore fraterno, senza il quale la vocazione cristiana non può realizzare. Il cristianesimo è aperto tutto a tutto ciò che di valido esiste nelle confessioni cristiane e religioni non cristiane. Non respinge il bene, anche se proviene da persone non credenti, ma respinge violenze, imposizioni, rancori, anche se vengono giustificati nel nome di Cristo. Considera ogni cosa bella, buona, creativa, come appartenente a Dio, come un'azione misteriosa della grazia di Cristo. Ritiene che la contaminazione del peccato non deve condurre al rifiuto della realtà. Al contrario, la lotta per affermare il regno di Dio deve svolgersi nel cuore della vita. Crede che l'ascesi non consiste nella fuga dal mondo, ma nello spirito di abnegazione, nella lotta contro la schiavitù della carne, nel riconoscimento dei valori utili. Il cristianesimo apprezza i tratti nazionali delle chiese come incarnazioni concrete, individuali dello spirito umano e del mistero della divina umanità. Questo però non offusca in nessun modo il carattere universale della Chiesa. Non considera la ragione e la scienza nemiche della Chiesa. Il sapere illuminato dallo spirito della fede approfondisce la nostra consapevolezza della grandezza del Cristo. Crede nella storia come processo che attraverso prove, catastrofi e lotte conduce al metastorico regno di Dio del futuro. Il cristianesimo crede che il regno di Dio che verrà può da oggi insediarsi dentro di noi. Ritengo che in tutto ciò non troverete nulla di nuovo, ma semplicemente una riproposizione del cristianesimo delle origini, che affonda nella tradizione e che, come dice Crisostomo, eternamente si rinnova.
Da meditare. Padre Alexander, avete sentito, no? Considerava la separazione, cioè la Chiesa divisa, come un peccato, quindi come uno scandalo. E le testimonianze dicono che quando si entrava nel suo studio e si entrava nella chiesa indivisa, perché aveva sulla scrivania, in giro per la stanza, le fotografie del Papa, di Santa Teresina, di Sorellione, cioè, e poi tutti gli altri grandi ortodossi, ma il Papa, la Teresina, cioè il patrimonio dell'Occidente, no? Perché era un uomo che già viveva in qualche modo al di là di divisione. Questo penso che sia grandioso. Di padre Alexander, questa casa editrice, la Nova Millennium Rome, ha pubblicato dei testi, l'altro mi sembra che sia pubblicato da Marietti, quello su Gesù. Pensate che quello su Gesù è stato un lavoro che è iniziato da ragazzino, che ha finito prima di morire, cioè ci ha lavorato sopra per tutta la vita praticamente. Quindi un testo per me. E quello è appunto di Marietti. Mentre questi, io credo, simbolo della fede, dove ho trovato anche questo, che abbiamo letto, poi è difficile credere in Dio. Praticamente sono colloqui che ha avuto con la sua gente, con queste persone anche semplici che gli chiedevano come credere, come avere la fede, no? Come crescere nella fede, come pregare. E riguardo alla preghiera ha scritto una cosa bella, ve la leggo. Ricorda, dice, sta parlando con qualcuno che le ha chiesto un insegnamento sulla preghiera, ricorda che la preghiera più debole è forte, non tralasciarla. La fede è come un viaggio sul fiume, sembra che le rive siano monotone ed ecco invece all'improvviso una nuova ansia, una nuova scoperta e tutto rifiorisce. Come l'amore, anche la preghiera ha bisogno di essere fortificata, alimentata e può crescere. Dio si cela a noi. E proprio questa è la sua misericordia nei nostri confronti. Se egli ci si mostrasse in modo evidente, noi ci sentiremmo come delle formiche, se saremmo smarriti. Egli si prende cura di noi finché noi non arriviamo ad incontrarlo. ma non bisogna mai smettere di gustare la sua fonte, e l'inizio di un rapporto. Padre Alexandre, poi ci spostiamo dal estremo Europa Est, ci spostiamo e andiamo verso l'Africa, scendiamo, troviamo una comunità di monaci, un'avventura, una storia tornata in auge in quest'ultimo periodo perché sta circolando quel film intitolato Uomini di Dio. In realtà da un po' di tempo i testi di questi monaci dell'Atlante, del monastero dell'Atlante in Algeria, si conoscono, nel senso che anni fa circolava un libro che raccoglieva le testimonianze di questi monaci, le lettere, gli scritti, in particolare il testamento del prione, ed era edito da non mi ricordo più, forse Ancora, sì Ancora. Poi il figlio di catalogo non l'hanno più ripubblicato per diversi anni, ultimamente Kikayon ha acquisito i diritti dall'Ancora e ha pubblicato questo libro, Più forti dell'odio, che praticamente riporta gli scritti sui monaci, dei monaci, in particolare poi il testamento di Cristian, di padre Cristian. Vi leggo ovviamente dopo, sappiamo come stiamo lì a... Dopo l'uccisione di questi monaci, il monastero è stato chiuso per un po' di tempo e poi si è riaperto, e mi sembra che tuttora esista. Il priore successivo scrive queste righe che vi leggo. In tutta la tradizione della Chiesa si diffida sempre di chi considera la morte una cosa da niente, da affrontare trionfanti, perché dopo vi sarà la ricompensa eterna. Al contrario, per chi dà valore alla loro testimonianza è il fatto che hanno avuto paura della morte. Come dicevo, dai loro scritti traspare il sentimento che la morte si avvicina, il pericolo, la minaccia che incombe è sempre più evidente, e malgrado ciò la comunione con il Cristo sofferente. Dicevano infatti, il cristianesimo non è solo la risurrezione e la vita, è anche compagnia della sofferenza. Quindi nessuna sfida alla morte, nessuna arroganza verso la morte, ma solo accettazione della sofferenza, accettazione di un destino che non si è scelto, di una morte eventualmente violenta. Se occorre giungere fino a quel punto, si spera di essere capaci di affrontarlo. Avevano la sensazione che la conclusione sempre più probabile della loro vicenda sarebbe stata quella che poi si è realizzata, lo sgozzamento. Come è noto, sono state ritrovate solo le teste dei monaci, lungo una strada di campagna nei pressi di Medea. I corpi non sono mai stati trovati, e questo è in Islam l'insulto supremo. Nel cimitero del monastero sono state sepolte solo le teste, e nelle bare è stata messa della paglia. Questo non è detto, ma tutti lo sanno. 1994, questo gruppo di monaci stanno condividendo la vita, tra questi condividono la vita dei musulmani di Tiberino, una zona dell'Algeria. Per anni e anni si è creato un villaggio intorno al monastero. Cioè il monastero è veramente un faro, come voleva Benedetto. Un faro perché la gente lo vedesse, perché la gente partecipasse addirittura alla vita. C'era un ambulatorio, c'era un medico, e i monaci, i musulmani, gli arabi, molto poveri, una zona rurale, una zona poverissima, vanno a farsi curare, vanno a parlare, vanno a confortare. Monaci cristiani, questo è un'esperienza splendida. In questi anni, intorno al 90, c'è una recrudescenza dei fanatici islamici, per cui non vogliono più nessun straniero, tantomeno cristiano, nei loro territori. E una disagio hanno avuto poco tempo prima, quando in un cantiere vengono uccisi dei muratori, dei carpentieri appunto, bosniaci, mi pare, cristiani, scozzati tutti. Allora le autorità vanno dei monaci dicendo: per voi è pericoloso stare qui, andatevene. Sono stati invitati più volte ad andare via. E qui, se cercate, se vedete, vedete il film perché è splendido. Si vede molto bene questa crescita della comunità, cioè la comunità è interamente divisa, nel senso che qualcuno vuole rimanere, qualcuno vuole scappare, dice: non siamo di qua per i martiri, non siamo di qua per morire, no? Allora questo priore, questa figura splendida del priore, che è una figura eccezionale di uomo, proprio vero uomo, anche molto asciutto, no? Nel senso, però molto paterno, cerca di portare la comunità a prendere coscienza. No, lui è anche disposto: se tutta la comunità decide andare, andremo via, ma preghiamoci sopra. E poi è bello vedere come in questo anno e mezzo di tempo, la comunità matura, la convinzione, che non sono lì per essere scozzati, sanno che andranno a finire così, ma lo sanno benissimo. Ma sono lì per condividere, innanzitutto perché sono lì per obbedienza, nel senso che hanno detto di sì a Dio. Ma sono lì per amare, amare anche questo popolo, di condividere le sofferenze. E loro sanno, lo diciamo stamattina, che chi si affida nell'amore a Dio, in qualche modo, non può, ecco, non teme di nulla, anche se va incontro alla morte. Quindi sono lì per amare e non per morire, anche se l'amore chiederà loro di morire. Ma non è la morte, ecco, il principio di tutto. Padre Christian de Chergé, Maria de Chergé, scrive una lettera poco tempo prima di morire, perché si sente che si avvicina alla fine per lui. Scrive il suo testamento spirituale, che viene ritrovato dopo, ed è un testamento splendido. Lo leggiamo.
Algeri, 1 dicembre 1993, Tiberini, 1 gennaio 1994. Se mi capitasse un giorno, e potrebbe essere oggi, di essere vittima del terrorismo che sembra voler coinvolgere ora tutti gli stranieri che vivono in Algeria, vorrei che la mia comunità, la mia chiesa, la mia famiglia si ricordassero che la mia vita era donata a Dio e a questo paese. Che essi accettassero che l'unico padrone di ogni vita non potrebbe essere estraneo a questa dipartita brutale. Che pregassero per me. Come potrei essere trovato degno di una tale offerta? Che sapessero associare questa morte a tante altre ugualmente violente lasciate nell'indifferenza dell'anonimato. La mia vita non ha più valore di un'altra, non ne ha neanche meno. In ogni caso, non ha l'innocenza dell'infanzia. Ho vissuto abbastanza per sapermi complice del male che sembra in me prevalere nel mondo e anche di quello che potrebbe colpirmi alla cieca. Venuto il momento, vorrei avere quell'attimo di lucidità che mi permettesse di sollecitare il perdono di Dio e quello dei miei fratelli in umanità, e nel tempo stesso di perdonare con tutto il cuore chi mi avesse colpito. Non potrei auspicare una tale morte, mi sembra importante dichiararlo. Non vedo infatti come potrei rallegrarmi del fatto che questo popolo che amo sia indistintamente accusato del mio assassinio. Sarebbe un prezzo troppo caro per quella che è forse chiameranno la grazia del martirio, il doverla a un algerino, chiunque egli sia, soprattutto se dice di agire in fedeltà a ciò che crede essere l'Islam. So il disprezzo con il quale si è arrivati a circondare gli algerini globalmente presi. So anche le caricature dell'Islam che un certo islamismo incoraggia. È troppo facile mettersi a posto la coscienza identificando questa via religiosa con gli integralismi dei suoi estremisti. L'Algeria e l'Islam, per me, sono un'altra cosa. Sono un corpo e un'anima. L'ho proclamato abbastanza, credo, in base a quanto ne ho concretamente ricevuto, ritrovandovi così spesso il filo conduttore del Vangelo imparato sulle ginocchia di mia madre, la mia primissima chiesa, proprio in Algeria e già allora nel rispetto dei credenti musulmani. Evidentemente la mia morte sembrerà la ragione a quelli che mi hanno rapidamente trattato da ingenuo o da idealista. Dite adesso quel che ne pensa. Ma costoro devono sapere che sarà finalmente liberata la mia più lancinante curiosità. Ecco che potrò, se piace a Dio, immergere il mio sguardo in quello del Padre, per contemplare con Lui i Suoi figli dell'Islam come Lui li vede, totalmente illuminati dalla gloria di Cristo, frutti della Sua passione, investiti del dono dello Spirito, la cui gioia segreta sarà sempre lo stabilire la comunione e il ristabilire la somiglianza, giocando con le differenze. Di questa vita perduta, totalmente mia e totalmente loro, io rendo grazie a Dio che sembra averla voluta tutta intera per quella gioia, attraverso e nonostante tutto. In questo grazie, in cui tutto è detto ormai della mia vita, includo certamente voi, amici di ieri e di oggi, e voi, amici di qui, accanto a mia madre e a mio padre, alle sorelle e ai miei fratelli, e i loro, centuplo accordato come promesso. E anche te, amico dell'ultimo minuto, che non avrai saputo quel che facevi. Sì, anche per te voglio questo grazie e questo addio profilatosi con te. E che ci sia dato di ritrovarci, ladroni beati, in paradiso, se piace a Dio, Padre nostro, di tutti e due. Amen. Inshallah.
Questo era padre Christian de Chaché, un uomo straordinario. Vi propongo ancora un salto per vedere come la Chiesa, ecco, i suoi testimoni li ha sempre avuti, un salto molto in là, siamo a Roma, intorno al 107-110 d.C., siamo nel secondo secolo d.C. È appena da poco morto l'Evangelista Giovanni, cioè, tanto per dire. E siamo ad Antiochia con il suo vescovo, Ignazio. Ignazio è un personaggio straordinario della Chiesa antica, successore di Pietro, la cattedra di Antiochia, convertito. E nella grande persecuzione che colpisce la Chiesa d'Antiochia dal 98 al 117 dell'imperatore Traiano fu imprigionato e condotto da Antiochia a Roma, sotto la scorta di una pattuglia di soldati, per essere divorato dalle belve. Infatti a Roma deve scendere nell'arena e lì essere maciullato dalle belve. E lui questa cosa la considera come una grazia. Stiamo attenti, il martire non cercherà mai la morte, questo è importante. Ma accetta la morte appunto perché è la conseguenza dell'amore. Quindi dice una cosa bellissima, o meglio, prima viene a scoprire che la comunità di cristiani di Roma sta cercando di liberarlo, cioè sta raccogliendo una colletta in denaro, in modo da comprare Ignazio, no? Danno all'imperatore il denaro e avrebbero avuto in cambio Ignazio vivo. Ignazio viene a sapere questa cosa, questa colletta che si sta facendo e dice: guai a voi se lo fate, guai a voi. Perché impedirmi di cominciare a vivere? Non impeditemi di vivere. Bellissimo questo. Cioè voi mi fate del male in questo modo, se mi impedite di morire. da che io comincio, finalmente lo sentiremo, comincio ad essere discepolo. Perché il discepolo è colui, e questa è un'idea che tornava molto nel primo anno della Chiesa, il discepolo è colui che segue Cristo, lo imita nella vita, ma è seriamente discepolo quando lo si imiterà anche nella morte, nel senso di amare fino alla fine. Adesso che lui è riuscito ad arrivare ad amare fino alla fine, lasciate perdere, non fate questa cosa, perché sul più bello mi togliete la possibilità della vita. Questa è mia intenzione. No, ce l'ho io.
Ignazio Teofilo, a colei che ha ricevuto misericordia nella magnificenza del Padre Altissimo e di Gesù Cristo, suo unico Figlio di Dio, la Chiesa amata e illuminata nella volontà di chi ha voluto tutte le cose che esistono, nella fede e nella carità di Gesù Cristo Dio nostro, che presiede nella terra di Roma, degna di Dio, di venerazione, di lode, di successo, di candore, che presiede alla carità, che porta la legge di Cristo e il nome del Padre. A quelli che sono uniti nella carne e nello spirito ad ogni suo comandamento, pieno della grazia di Dio in forma salda, e liberi da ogni macchia, l'augurio migliore e gioia pura in Gesù Cristo, Dio nostro. Dopo aver pregato Dio, ho potuto vedere i vostri santi volti ed ottenere più di quanto avevo chiesto. Incatenato in Gesù Cristo, spero di salutarvi, per volontà di Dio, che io sia degno fino alla fine. L'inizio è facile a compiersi, ma vorrei ottenere la mia eredità senza ostacoli. Temo però che il vostro amore mi sia nocivo. A voi è facile fare ciò che volete. A me è difficile raggiungere Dio se non mi risparmiate. Non voglio che voi siate accetti agli uomini, ma a Dio come siete accetti. Io non avrò più un'occasione come questa di raggiungere Dio. Né voi, pur a tacere, avreste a sottoscrivere un'opera migliore. Se voi tacerete per me, io diventerò di Dio. Se amate la mia carne di nuovo, sarò a correre. Non procuratemi di più che essere immolato a Dio, sino a quando è pronto l'altare, per cantare uniti in coro nella carità al Padre in Gesù Cristo, poiché il Dio si è degnato che il Vescovo di Siria si sia trovato qui, facendolo venire dall'Oriente all'Occidente. È bello tramontare al mondo per il Signore e risorgere in Lui. Non avete mai insidiato nessuno, avete insegnato agli altri. Desidero che resti fermo ciò che avete insegnato. Per me chiedete solo la forza interiore ed esteriore, perché non solo parli, ma anche voglia, perché non solo mi dica cristiano, ma lo sia realmente. Se io lo sono, potrei anche essere chiamato, e allora essere fedele quando non apparirò al mondo. Niente di ciò che è visibile è buono. Dio nostro, Signore Gesù Cristo, essendo nel Padre, si riconosce maggiormente. Non è opera di persuasione, ma di grandezza il cristianesimo, quando è odiato dal mondo. Scrivo a tutte le chiese, e annunzio a tutti voi che io muoio volentieri per Dio, se voi non me lo impedite. Vi prego di non avere per me una benevolenza inopportuna. Lasciate che sia fatto delle belve per mezzo delle quali mi è possibile raggiungere Dio. Sono frumento di Dio e macinato dai denti delle fiere per diventare pane puro di Cristo. Piuttosto accarezzate le fiere perché diventino la mia tomba, e nulla lasciano del mio corpo, ed io morto non pesi su nessuno. Allora sarò veramente discepolo di Gesù Cristo, quando il mondo non vedrà il mio corpo. Pregate il Signore per me, perché con quei mezzi sia vittima per Dio. Non vi comando come Pietro e Paolo. Essi erano apostoli, io un condannato. Essi erano liberi, io tuttora uno schiavo. Ma se soffrò, sarò affiancato in Gesù Cristo e risorgerò libero in Lui. Ora incatenato imparo a non desiderare nulla. Dalla Siria fino a Roma combatto con le fiere per terra e per mare, di notte e di giorno, legato a 10 leopardi, il manipolo dei soldati. Beneficati diventano peggiori. Per le loro malvagità mi alleno di più, ma non per questo sono giustificato. Potessi gioire delle bestie per me preparate e m'auguro che mi si avventino subito. Le alletterò perché presto mi divorino e non succeda, come per alcuni, che intimorite non li toccarono. Se incerte non volessero, le costringerò. Perdonatemi, so quello che mi conviene. Ora incomincio ad essere un discepolo. Nulla di visibile e di slogature delle ossa. Nulla di visibile ed invisibile abbia invidia perché io raggiungo Gesù Cristo. Il fuoco, la croce, le belve, le lacerazioni, gli strappi, le slogature delle ossa, le mutilazioni delle membra, il pestaggio di tutto il corpo, i malvagi tormenti del diavolo vengano su di me, perché voglio solo trovare Gesù Cristo. Nulla mi gioverebbero le lusinghe del mondo e tutti i regni di questo secolo. È bello per me morire in Gesù Cristo più che regnare sino ai confini della terra. Cerco quello che è morto per noi. Voglio quello che è risorto per noi. Il mio rinascere è vicino. Perdonatevi, fratelli. Non impedite che io viva. Non vogliate che io muoia. Non abbandonate al mondo né seducete con la materia chi vuole essere di Dio. Lasciate che riceva la luce pura. L'ha giunto, sarò uomo. Lasciate che io sia imitatore della passione del mio Dio. Se qualcuno l'ha in sé, comprenda questo desiderio e mi compatisca, conoscendo ciò che mi opprime. Il principe di questo mondo vuole rovinare e distruggere il mio proposito verso Dio. Nessuno di voi qui presenti lo assecondi. Siate piuttosto per me, cioè di Dio. Non parlate di Gesù Cristo mentre desiderate il mondo. Non ci sia in voi gelosia. Anche se vicino a voi, vi supplico non ubbiditemi. Obbedite a quanto vi scrivo. Vivendo, vi scrivo che bramo la morte. La mia passione umana è stata crocifissa e non è in me un fuoco materiale. Un'acqua viva mi parla dentro e mi dice, qui al Padre. Non mi attirano il nutrimento della corruzione e i piaceri di questa vita. Voglio il pane di Dio, che è la carne di Gesù Cristo, della stirpe di Davide, e come bevanda il suo sangue, che è l'amore incorruttibile. Non voglio più vivere secondo gli uomini. Questo sarà se voi lo volete. Vogliatelo, perché anche voi potreste essere voluti da Lui. Ve lo chiedo con poche parole. Credetemi, Gesù Cristo vi farà vedere che io parlo sinceramente. Egli è la bocca infallibile con la quale il Padre ha veramente parlato. Chiedete per me che lo raggiungo. Non ho scritto secondo la carne, ma secondo la mente di Dio. Se soffro, mi avete amato. Se sono ricusato, mi avete odiato. Ricordatevi nella vostra preghiera della Chiesa di Siria che mia vece a Dio per pastore. Solo Gesù Cristo sorveglierà su di essa e la vostra carità. Io mi vergogno di essere annoverato tra i suoi, Non ne sono degno, perché sono l'ultimo di loro e una donna. Ma ho avuto la misericordia di essere qualcuno, se raggiungo Dio. Il mio spirito vi saluta e la carità delle chiese che mi hanno accolto nel nome di Gesù Cristo e non come un viandante. Infatti, pur non trovandosi sulla mia strada fisicamente, mi hanno preceduto di città in città. Questo vi scrivo da Smirne, per mezzo dei beatissimi Efesini. Con me, tra molti altri, vi è Croco, nome a me caro. Credo che voi conoscerete coloro che mi hanno preceduto dalla Siria a Roma nella gloria di Dio. Avvertiteli che sono vicino. Tutti sono degni di Dio e di voi. È bene che li confortiate in ogni cosa. Vi scrivo 9 giorni prima delle calende di settembre. Siate forti, fino alla fine, nell'attesa di Gesù Cristo.
Penso che sia una testimonianza splendida di fede e follia nel senso che chi non... Cioè vedete come la fede ci trasporta in un'altra dimensione, un altro mondo, nel senso che per quello che Paolo ha detto, no? Queste cose per il mondo è follia, è foltezza. È così. Bene, era in serbo ancora Bonhoeffer, ma è tardi, non ce la facciamo. Bonhoeffer è un altro personaggio che meriterebbe di essere conosciuto. Dedicheremo nel mese di gennaio una serata a Dietrich Bonhoeffer, un altro testimone della fede, morto 39 anni in un campo, anche lui fucilato. Impiccato. E un grande testimone che andrebbe conosciuto. Niente, abbiamo fatto questa carrellata di personaggi, tanto per farci l'orecchio ai testimoni della fede, cioè la fede in fondo, la fede vissuta è questa. Ecco. Spero che qualcosa sia servito, ecco. E ringraziamo Elisa e Carlo della lettura che hanno fatto, che ti hanno aiutato. I testi praticamente sono tutti reperibili, anche questi di Ignazio ha scritto molto, ha scritto 7 lettere alle 7 chiese, rifacendosi un po' allo stile dell'Apocalisse. E lo si trova raccolto in un volume, I Padri Apostolici, edito da Città Nuova, sono quei volumi arancioni di patristica. Uno dei primi numeri è proprio I Padri Apostolici, dove ci sono le 7 lettere alle 7 chiese. La più bella, ecco, la più sentita ovviamente è questa ai Romani. Bene, alle 4 iniziamo messa, quindi abbiamo il tempo, 10 minuti di tirare il piano. Grazie ragazzi. Poi anche questo piccolo. No, penso che poi faccia del bene.
Florensky.
Ecco, anche Florensky, ce n'è una caterva.
Io volevo chiedere, perché poi ci hanno detto,